Come abbiamo annunciato, abbiamo in linea il nostro primo ospite, Giuseppe Lumia. Ben trovato, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, grazie.
Allora, come facciamo sempre in questa fascia oraria, prendiamo spunto dai temi dell'attualità e tra i temi più drammatici che sono stati seguiti e sono ancora seguiti dai giornali ormai da qualche giorno, c'è la morte di alcuni bambini in circostanze veramente incredibili, almeno per quel che riguarda Manuel, bambino di 5 anni, in questa bravata e incosciente irresponsabilità, insomma. Mentre poi c'è un'altra bambina, Cata, di cui ancora non si sa nulla, anche se i timori sono altissimi qua a Firenze, non neanche tanto lontano dai nostri studi.
Un paio di chilometri.
Così. Uno potrebbe dire, vabbè, però sono cose che sono sempre successe, no? E quindi una sorta di rassegnazione.
Questi due casi sono un po' particolari, non sono sempre successi.
Allora, sentiamo cosa ne pensa Giuseppe Lumia.
Io penso che dobbiamo descrivere quello che sta avvenendo, naturalmente col cuore infranto, perché sono casi che spappolano le nostre coscienze, mettono in crisi qualunque essere umano dotato di un minimo di cuore. Dobbiamo naturalmente continuare ad analizzare, a capire, a riflettere. Allora io metterei un titolo comune per tutti questi casi: l'emergere e l'affermarsi del dio denaro e del dio potere. Pensate al caso degli youtuber. Questi ragazzi, in nome del dio denaro, in nome di questo potere che li prende alla ricerca del denaro, guadagnavano 200.000 euro l'anno con questa loro attività di challenge. Scatenavano appunto l'attenzione di tanti, di migliaia e migliaia di persone al loro seguito. YouTube fattura solo nel 2022 282 miliardi di dollari.
Una cifra
enorme, immensa, miliardi di dollari. E quindi capite che loro alimentano questo dio denaro e dio potere, lo hanno immesso nelle mani di giovani che con queste attività di challenge possono guadagnare, sì, anche loro cifre minori che alimentano le cifre maggiori di YouTube, e quindi si crea una catena micidiale.
Certo. Giuseppe, ti interrompo un attimo.
Qualunque vita umana.
Sì, ti interrompo un attimo per segnalare che proprio sui giornali di oggi viene detto che proprio per questa situazione eticamente insostenibile è stato chiuso, probabilmente temporaneamente, il sito Borderline. Quindi
è stato chiuso.
La cosa vergognosa è che in questi giorni hanno fatto sparire via via, cioè
non ti convince via via. Questa cosa?
No, è chiaro, cioè poi alla fine hanno fatto sparire molti documenti che c'erano, e quindi già questo da far capire lunga. Però è molto interessante.
Ma la cosa ancora più grave,
Prego.
Ma la cosa ancora più grave che a chiuderla non è stato YouTube. Cioè YouTube non ha chiuso The Borderline, che è stato chiuso invece, appunto, ora vedremo se è stato chiuso ad arte da chi lo gestiva. Questo è un fatto che ci deve ancora una volta far riflettere.
Certo. Ecco, invece la vicenda di Cata, questa è una vicenda che si colloca in un contesto sociale degradato, dove però anche lì c'è di mezzo il denaro, ecco, ci vuol dire qualcosa?
C'è di mezzo anche lì il dio denaro e il dio potere. Le città nell'Occidente sono diventate costosissime per chi ci vuole vivere. Le città d'arte turistiche sono diventate inavvicinabili, però ecco, si continua a utilizzare i lavoratori in modo degradante, come se fossero appunto merce da spremere, senza nessun diritto, senza nessuna accoglienza, senza nessuna integrazione. E quindi si creano delle sacche parallele, dei contesti di degrado e di emarginazione su cui calano rapaci le mafie, che col dio denaro e col dio potere non temono rivali.
Claudio,
e quindi anche in questo caso di Cata si crea un contesto di lotta tra bande, nel contesto di quel degrado di emarginazione da cui si scatena poi quella violenza che colpisce anche i bambini.
Naturalmente ci sono delle indagini in corso, occorrerà capire esattamente cosa è successo a questa bambina e perché, però diciamo nel frattempo, mentre appunto cercano freneticamente la bambina, è emerso appunto questo sottobosco di interessi occulti, di affitti, subaffitti, di un hotel occupato, insomma, e quindi ecco, una vicenda triste, ecco, oltre che nell'illegalità.
Se dovessimo fare un viaggio, nei quartieri, nelle città, di tutto l'Occidente, di tutto un po' il mondo, attenzione perché in questo ci si è molto negativamente globalizzati, scopriremmo appunto una violenza sottotraccia su cui poi le organizzazioni mafiose ci sguazzano, che è devastante, ecco, di cui ci dovremmo solo vergognare.
Allora, io do la parola a Claudio, però vorrei segnalare che più volte i nostri ospiti ci hanno segnalato che a partire dagli anni 70 non si fanno più case popolari in questo paese. Praticamente è una, come dire, cifre irrisorie che vengono dedicate a questo aspetto e invece, come dire, le sacche di povertà sono lì e poi ci sono anche queste situazioni. Però, non vorrei farla in maniera troppo semplicistica, però, capisco che
se te fai le sacche se te fai le case popolari e poi le case popolari le lasci gestire da organizzazioni,
chiaramente le case popolari devono essere gestite dallo Stato,
infatti, lo so, ma il problema è questo. Volevo uscire un pochino dalla bambina, nel senso che è importante che tutti facciano il lavoro per trovarla, ma lì c'è un problema: il proprietario
dell'hotel
Astor aveva richiesto per riaprire già da settembre, quindi per riaprire l'hotel. Ora mi domando, e nessuno ha risposto, quindi io mi domando, ma dov'era anche l'amministrazione? Cioè la polizia municipale? Cioè, voglio dire, tutti lo sapevano.
C'è un blackout generalizzato, perché?
C'è un blackout generalizzato di cui la responsabilità principale, attenzione, è di chi ha la funzione di guardare, tutelare l'ordine pubblico, nel senso non stupido del termine, repressivo del termine, ma in modo preventivo. Quindi, ecco, la prefettura in testa, a mio avviso, dovrebbe dare molte spiegazioni dei ritardi che si sono accumulati. Però andiamo alla radice, ripeto, in questo momento il Dio denaro, il Dio potere crea delle sacche di marginalità in luoghi dove invece si potrebbero ben pagare le persone che arrivano per metterle in condizione di essere accolte con un welfare moderno, avanzato, che non crea i quartieri ghetto, ma che crea quella forma di integrazione che rende quelle persone in grado di emanciparsi, lavorare dignitosamente e contribuire alla ricchezza delle città. Quindi bisogna chiamare in causa la comunità di Firenze, come tutte le comunità di tutte le città dell'Occidente e del mondo.
A questo punto ci sarà lo sciopero dei musei, della gente che lavora ai musei. Io conosco questa azienda, da 30 anni si occupa dei musei, perché chi lavora per i musei, dove girano milioni, prende 8 euro l'ora.
Ecco, e questa la dice lunga. Allora, ci ascoltiamo una canzone, Calvin Kelsey, Sea of Victory, e poi torniamo a parlare con Giuseppe Lumia su questi e su altri argomenti legati all'attualità. Tra l'altro, proprio a Firenze si è svolto il vertice antimafia, sì, il vertice antimafia promosso dalla Fondazione Caponnetto, quindi
per i 20 anni, non è proprio vertice, era i 20 anni della fondazione di
ma naturalmente hanno parlato tanti ospiti importanti. Tantissimo. Sui temi della lotta contro la mafia, quindi ne parliamo fra poco con Giuseppe Lumia. Intanto ci ascoltiamo Calvin Kelsey con See a Victory, guarda, vedi una vittoria. For the battle belongs to you, Lord. Giants, 'cause I know how this
And you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory.
Allora, I'm gonna see a victory, io vedrò una vittoria perché la battaglia appartiene a te, Signore. Questo era il testo, il titolo e insomma il significato della canzone che abbiamo appena ascoltato, di ispirazione evangelica. Possiamo prendere spunto da questo titolo per interrogarci anche se questa battaglia invece molto laica contro la mafia, possiamo dire in termini altrettanto speranzosi, vedremo una vittoria. E questo forse è, come dire, la domanda che ci si pone in tanti anche nel corso del vertice antimafia che si è svolto a Firenze la giornata di sabato, promosso dalla Fondazione Caponnetto. Tra l'altro avremo fra poco con noi proprio il presidente Salvatore Calleri, tanti gli ospiti e tante le domande che ci si pone insomma in questa lotta che per l'Italia è praticamente dal momento in cui c'è stata l'unità italiana, ecco, è iniziata questa lotta. Claudio, poi diamo subito la parola a Giuseppe Lumia.
Giuseppe, che appunto sabato era presente in prima fila per ricordare i 20 anni della Fondazione Caponnetto con questo vertice speciale, tante testimonianze, ma chiaramente Giuseppe, quella di Beppe Antoci, insomma, la forza di quest'uomo. Che a un certo punto, che tra l'altro è presidente onorario della fondazione, che aveva ricevuto 2 parlottole pochi giorni prima, no? E che è venuto e che ha detto però una cosa che mi ha colpito tanto. Ha detto chiaramente: loro sono fortissimi, però noi siamo di più, e quindi potranno ammazzare me, potranno ammazzare altre gente che si ribellano in tanti ambiti, che sono lasciate sole, ma ne troveranno sempre altri. Ecco, questa, e l'ho visto in quelle bambine, no? Che quella, la voce di quella bambina che con tanta veemenza ha preso la parola.
Ecco, allora diteci qualcosa anche di questa bambina, Giuseppe Lumia.
Sì, una bambina che è baby sindaco di un comune nella realtà di Firenze, di Castel Fiorentino, che ha dato una testimonianza così spontanea, straordinaria, chiedendo appunto 2 cose importanti: collaborate tra di voi e ascoltate i giovani. 2 cose straordinarie che appunto ci dicono in che fase storica siamo. Siamo in una fase storica dove le mafie sguazzano di fronte a questo dominio del dio denaro e del dio potere. Pensiamo anche in queste ore alla tragedia in Grecia, a quell'assassinio che è stato perpetrato ancora una volta a danno degli immigrati. Pensiamo al traffico di esseri umani che ci sta dietro, alle mafie che ci stanno dietro. Eppure, ecco la testimonianza di Antoci, una persona che rischia con la propria vita, impegnatissima contro la mafia ricchissima e potentissima dei terreni, che controllano i territori, soprattutto delle aree interne, speculando e arricchendosi utilizzando le risorse pubbliche che invece dovrebbero andare agli agricoltori, agli allevatori che fanno onestamente il loro lavoro. Qual è la speranza? Nel mondo le energie ci sono tante persone oneste, c'è tanta intelligenza, c'è tanto volontariato, c'è tanta solidarietà, c'è tanta progettualità. Anche nella lotta alle mafie oggi siamo in grado di sprigionare una strategia integrata, in grado di colpirli su tutti i versanti, su quello militare, su quello finanziario, su quello collusivo con la politica, su quello culturale e sociale. Insomma, il mondo deve guardarsi dentro e capire che se lascia al Dio denaro e al Dio potere il dominio, va a rotoli, perché distrugge l'umanità e distrugge e lede tutti i più elementari diritti umani. Per cui, ecco, bisogna guardarsi dentro, e il vertice nel suo piccolo l'ha fatto. Si è guardato dentro senza piangersi addosso e sempre da uno sguardo positivo verso la società, e indica una tensione progettuale, perché penso proprio che la progettualità è l'elemento che ci deve tenere insieme, deve evitare quei conflitti che la bambina ci chiedeva di mettere da parte, che spesso caratterizzano anche il mondo dell'antimafia, e di ascoltare i giovani, perché i giovani nel loro cuore, quei giovani che non si lasciano catturare dal Dio denaro e il Dio potere, sanno che la sfida ambientale è la sfida delle sfide, sanno che la lotta alle disuguaglianze è un'altra tanta sfida ineludibile, sanno che contro le mafie e per la pace bisogna dare il meglio che l'umanità ha dentro.
Sembra interessante che Giuseppe Lumia sottolinea il fatto che non bastano le leggi, non bastano le operazioni repressive, che pure ci vogliono, occorre una conversione di fatto, perché quando tu dici insomma allontanarsi dal Dio denaro, ecco, quindi è una lotta anche contro l'idolatria. Però io vorrei dedicare gli ultimi due minuti a un altro tema molto incandescente sui giornali, ed è la riforma della giustizia. Intanto vorrei chiedere a Giuseppe Lumia se questa riforma prospettata dal ministro, e che probabilmente sarà approvata così com'è o comunque con poche modifiche, potrebbe creare problemi o al contrario facilitare la lotta alla mafia. E poi in generale, ecco, una valutazione, tra l'altro vedo anche piuttosto discorde sui giornali, Repubblica dice taglio alle intercettazioni, dunque un giudizio molto critico, e dall'altra invece sulla Stampa di Torino Giovanni Maria Flick dice: da giurista vi dico, Nordio non sbaglia.
Ecco, nella mia esperienza faccio rilevare, quando si parla di riforma della giustizia, due elementi. Il primo elemento che ho toccato con mano in commissione giustizia, in conflitti furibondi, in discussioni molto accese. Il primo elemento è che tra l'approccio garantista e l'approccio giustizialista o rigorista non c'è, ecco, ancora quel dialogo maturo che invece dovrebbe far nascere nel Paese la possibilità di trovare delle convergenze intelligenti in grado di tenere insieme due valori, due bisogni, due necessità che abbiamo contemporaneamente e che non si possono separare. Abbiamo bisogno di più rigore perché appunto i reati aumentano, perché c'è un contesto di violazione della legalità soprattutto nelle classi dirigenti che è devastante. Dall'altro lato bisogna mantenere in piedi le garanzie, e quindi quelle garanzie che sono in grado di evitare che la giustizia si trasformi in lesione dei diritti umani e delle libertà. Chi ama le garanzie, chi ha un cuore, una testa più attenta a questa importantissima dimensione, si deve far carico. Ecco qui la novità che non c'è ancora, della domanda di rigore. E chi è per il rigore, che è importante anche questo, che non va sottovalutato, deve avere l'accortezza di chiedersi come fare in modo che il rigore rimanga in piedi senza appunto ledere le garanzie. In questo si fa un salto di qualità. È invece noto anche in queste prime battute su questa piccola riforma, piccoli accorgimenti che vengono fatti, ancora una volta questo salto di qualità non lo vedo, e mi auguro invece che ci sia. L'altro tema è quello della lotta alla mafia. Io ho sempre detto in commissione: attenzione, attenzione a preservare il cosiddetto doppio binario. Dobbiamo fare in modo che quel sistema integrato che intuì Falcone, a cui umilmente ho dato tutta la mia vita in Parlamento, che è racchiuso nel codice antimafia. In quel codice antimafia ci sono punti importantissimi, anzi, che dovremmo espandere in Europa e nel mondo per fare della lotta alla mafia una vera priorità. Dobbiamo applicare il codice antimafia, non, ecco, aggraffiarlo e disarticolarlo a frammenti in alcune sue componenti importanti, tra cui appunto le intercettazioni, tra cui le risorse umane, tra cui quei reati che non sono magari reati di mafia, ma che stanno lì vicino e che, se non li curiamo, diventano, facciamo un esempio, i baby gang. Uno pensa è solo una delinquenza minorile, è vero, uno pensa che quella delinquenza minorile la possiamo circoscrivere e possiamo, a mio avviso, fare di più con la prevenzione, verissimo, ma se non stiamo attenti le mafie selezionano le baby gangs, le trascinano nella droga, le trascinano nel loro sistema integrato che prevede anche l'utilizzo di giovani, attirarli con la falsa promessa della grande appartenenza del dio denaro e del dio potere per poi farli entrare in un inferno. Ecco, se non stiamo attenti a tutto questo insieme di reati che ruotano intorno alle organizzazioni mafiose e che non sono direttamente prodotti dalle organizzazioni mafiose, gli facciamo un gran regalo, perché appunto il bacino, il brodo di cultura non viene così svuotato, dove nuotano e galleggiano le mafie.
Allora, poi continueremo la nostra riflessione con Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, tra poco. Claudio, dobbiamo concludere, prego.
Mi è piaciuto questa battuta che ha fatto, ma molto significativa, Giuseppe Lumia: il terrorismo attaccava lo Stato dall'esterno, la mafia lo svuota dall'interno.
Questa è una delle riflessioni che ha portato proprio al vertice. Grazie allora Giuseppe Lumia per essere stato in nostra compagnia. A risentirci presto.
Grazie
su RWS.
Grazie a mille. A presto.